Bene, di nuovo buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati e benvenuti a questa sessione relativa a Data Protection Manager. Quali sono le novità di Data Protection Manager per proteggere la Fabric? I riferimenti per seguirci sul web, Twitter, Facebook, LinkedIn. Torno rapidamente a presentarmi. Mi chiamo Francesco Molfese, sono Senior Consultant presso Progen, MCT da alcuni anni ormai, Field Engineer per quanto riguarda i progetti Microsoft Cloud OS e Community Lead per quanto riguarda lo user group italiano di System Center. Bene, di cosa parleremo in questa sessione? Principalmente approfondiremo quelle che sono le novità introdotte in Data Protection Manager 2016, parleremo di Hybrid Cloud Backup e vedremo l'integrazione tra Data Protection Manager e il processo di deduplica. Bene, iniziamo con le novità di Data Protection Manager 2016. Prima ho visto che non molti di voi hanno alzato la mano quando le abbiamo chiesto chi di voi utilizza Data Protection Manager, quindi inizio con raccontarvi molto rapidamente che cos'è DPM. DPM è una soluzione di backup che ha delle caratteristiche uniche che per certi aspetti la rendono appunto unica nel suo settore, ha delle caratteristiche particolari che andremo ad approfondire nel corso di questa sessione e consente di proteggere macchine virtuali, macchine fisiche, sia on-premise ma anche con integrazione con il cloud. È compatibile con diversi workload applicativi, quindi quali SQL Server, ad esempio SharePoint, Exchange. Un'altra caratteristica di Data Protection Manager è la possibilità di effettuare deduplica del dato, o meglio non fa deduplica Data Protection Manager ma ha il supporto per la deduplica. Entreremo nel dettaglio su come funziona questa integrazione tra DPM e la deduplica. Ha la possibilità di avere una reportistica centralizzata utilizzando System Center Operation Manager. È possibile prevedere quella che è la long term retention utilizzando i dati direttamente salvandoli su Azure. Il backup e recovery di sistemi di macchine virtuali su Azure, ma non solo di macchine virtuali Windows, ma anche di macchine virtuali basate su sistema operativo Linux. Diverse sono le novità che verranno poi introdotte in Data Protection Manager, quali ad esempio il supporto per quello che è l'Azure Express Route e quindi vedremo come si integra con questo tipo di funzionalità. Il supporto per la protezione delle Shielded Virtual Machine, ne abbiamo parlato prima, vedremo ancora anche in ambito DPM come c'è questo tipo di integrazione. Il supporto per Storage Space Direct e una serie di altre funzionalità che nel corso di questa sessione andremo poi a approfondire. Roadmap per quanto riguarda DPM. Quali sono le funzionalità principali che verranno con probabilità integrate in Data Protection Manager 2016? Innanzitutto il supporto per la protezione delle macchine virtuali shielded, quindi macchine virtuali protette, sicure. E grazie a Data Protection Manager è possibile fare in modo di proteggere anche questo tipo di macchine virtuali. Abbiamo visto una sessione precedente nel dettaglio come funziona Lost Guardian Service, vedremo poi come è possibile, grazie a Data Protection Manager, proteggere queste macchine virtuali. Non solo, con Windows Server 2016 c'è una nuova modalità per quanto riguarda l'aggiornamento dei cluster, che si chiama Mixed Mode Cluster, cioè avere molto sinteticamente dei cluster composti da nodi che hanno sistemi operativi differenti, quindi Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016. Bene, Data Protection Manager supporta questo tipo di scenario, questo tipo di ambiente. Inoltre, con Data Protection Manager è possibile proteggere macchine virtuali Hyper-V che utilizzano Storage Space Direct. Storage Space Direct abbiamo accennato prima di cosa si tratta, vedremo poi nel dettaglio come c'è questo tipo di integrazione. Un'altra novità introdotta in Data Protection Manager è quello del Resilient Change Tracking. Di fatto la possibilità di integrarsi con questo nuovo meccanismo introdotto da Hyper-V per vedere quello che effettivamente è cambiato all'interno del proprio file system. Shielded Virtual Machine. DPM è quindi in grado di fare il backup e il recovery delle macchine virtuali che hanno, diciamo così, TPM enabled, quindi che hanno la possibilità di criptare il proprio contenuto. in che modulo viene criptato, tipicamente grazie a BitLocker come tecnologia. Quindi sia VHD che VHDX che sono criptati tramite BitLocker è possibile che proteggerli tramite Data Protection Manager. Al momento l'item level recovery non è disponibile in questa tipologia di scenario, ma quando vado a fare il recovery devo fare il recovery dell'intera macchina virtuale. Questo è quello che c'è in questo momento, non è detto che nel corso dello sviluppo del prodotto venga rilasciato anche questo tipo di funzionalità. Mixed Mode Cluster. Chi di voi è già passato e si è dovuto trovare ad affrontare scenari di aggiornamento di ambienti cluster, quindi cluster composti da diversi nodi, sa benissimo che lo scenario di upgrade è uno scenario sempre abbastanza critico. Ci sono molte macchine virtuali ospitate sui nostri cluster Hyper-V e per poter procedere nel migliore dei modi, dando un impatto minimo sulle nostre macchine virtuali, è sempre necessario fare, nello stato attuale, salti mortali. Grazie a Windows Server 2016, in realtà c'è questo nuovo scenario, si chiama Mixed Mode Cluster, quindi la possibilità di avere un cluster composto non solo da nodi dello stesso sistema operativo, ma è possibile mettere insieme all'interno dello stesso cluster nodi, ad esempio, Windows Server 2016 con nodi Windows Server 2012 R2. Questo chiaramente ci facilita quello che è il processo di upgrade dell'intero failover cluster, tanto da arrivare ad avere un cluster composto esclusivamente da nodi di Windows Server 2016. Bene, chiaramente è fondamentale nel corso di questo processo di aggiornamento del nostro cluster garantire la protezione delle macchine virtuali che sono ospitate in questo Mixed Mode Cluster. Data Protection Manager è in grado di supportare e quindi di proteggere quelle che sono le macchine virtuali che si trovano ospitate da un cluster di questo tipo. Storage Space Direct, ne abbiamo accennato prima. Di cosa si tratta? Di fatto è una nuova tecnologia che viene introdotta in Windows Server 2016 che ci consente di realizzare dei cluster a livello storage senza la necessità di avere dello storage condiviso tra i nodi del cluster. Ma banalmente su ogni nodo avrà il proprio storage e grazie alla tecnologia Storage Space Direct è possibile creare un failover cluster a livello di storage. Bene, DPM è in grado di proteggere delle macchine virtuali Hyper-V che utilizzano questo tipo di tecnologia. Quali configurazioni sono supportate? Beh, tipicamente in questo scenario vediamo due tipologie di configurazioni. Macchine virtuali che utilizzano Storage Space Direct in un ambiente Hyper-V converged, quindi Hyper-V separato e Storage Space Direct su un altro failover cluster. Quindi macchine virtuali che semplicemente hanno i virtual hard disk ospitati su questo cluster Storage Space Direct. Oppure il backup in uno scenario completamente omogeneo, quindi sia la macchina Hyper-V che la macchina Storage Space Direct sono ospitate sullo stesso sistema. In tutti i casi le macchine virtuali, il backup e il recovery viene effettuato tramite Data Protection Manager, ma la user experience è la medesima, quindi non ho bisogno di fare modifiche a quella che è la configurazione di Data Protection Manager per proteggere questo tipo di ambienti. Resilient Change Tracking, di cosa si tratta? Bene, per poter fare del backup, chiamiamoli incrementali, delle nostre macchine virtuali, è necessario avere un meccanismo grazie al quale si tiene traccia di quelli che sono i blocchi storage che vengono modificati. E questo meccanismo tipicamente viene ottenuto dai vari vendor dei backup introducendo un filtro a livello storage che tiene traccia di quelle che sono le modifiche che vengono fatte sulle nostre macchine virtuali. Con Hyper-V 2016 tutto questo in realtà è stato un pochino stravolto, nel senso che Hyper-V mette a disposizione quello che è Resilient Change Tracking, quindi un meccanismo direttamente esposto dall'hypervisor per tenere traccia di quelle che sono le modifiche che vengono fatte sulle macchine virtuali. Chiaramente questo ci dà una maggiore affidabilità e maggiore performance nella protezione delle macchine virtuali. Un aspetto chiaramente fondamentale che a partire dalla Technical Preview 4 di Data Protection Manager, DPM supporta appunto il Resilient Change Tracking. Hybrid Cloud Backup. Uno degli aspetti che rendono, tra virgolette, unica quella che è la soluzione di Data Protection Manager è la possibilità di integrarsi ed avere una soluzione di protezione anche nel cloud. Cosa significa questo? Abbiamo parlato durante il corso della giornata di OMS, e nelle slide che vi ho fatto vedere anche prima Daniele c'era anche all'interno di OMS la sezione backup. Backup e DR, quindi Disaster Recovery. Non solo, parliamo in questo momento di Data Protection Manager e parleremo nel corso di questa sessione anche di Azure Backup. Bene, sono nomi diversi, ma di fatto il team è lo stesso. Stiamo parlando grosso modo della stessa identica famiglia di prodotti, con alcuni scenari differenti. Un aspetto importante in quello che è l'hybrid backup scenario è quello di poter tenere i propri backup direttamente per quanto riguarda la long term retention direttamente su Azure. Quindi ci dimentichiamo dei supporti a nastri e tutto quello che è la long term retention la manteniamo all'interno della nostra infrastruttura Azure. Beh, questo sicuramente è un bel vantaggio. Chi di voi lavora abitualmente con i backup sa quanto è oneroso stare dietro alla gestione dei nastri, quanto un supporto a nastro sia facilmente rovinabile, quindi ci sono tutta una serie di aspetti che è bene tenere in considerazione. Data Protection Manager si integra, quindi vedremo nel dettaglio dopo come, con Azure e ci è consentito di mantenere i backup long term direttamente su Azure. Su Azure è possibile mettere anche la Client Protection, installo un agente specifico, vedremo dopo come recuperare questo agente, su un client e ne dico di fare il backup della mia macchina direttamente su Azure. Non solo, posso fare il backup di macchine virtuali presenti direttamente nella mia infrastruttura Azure utilizzando appunto questa soluzione. Quella che vedete mostrata ora è l'architettura e le possibili integrazioni tra la propria infrastruttura di backup ed Azure. Io posso avere un server DPM on-premise che protegge i miei workload, quali ad esempio SQL Server, le mie macchine virtuali, Hyper-V, oppure, non so, SharePoint. Bene, su questo server DPM io andrò a installare un agente specifico e inizio a dirgli che i backup in qualche modo possono essere mantenuti anche su un backup vault presente su Azure. Beh, questo è sicuramente un bel vantaggio. Non solo, posso avere un'altra soluzione, quindi non un DPM server, ma un Azure Backup Server. Quando parliamo di Azure Backup Server, di fatto che cos'è? Beh, si tratta del fratello, mi piace chiamarlo così, di Data Protection Manager, al quale è del tutto analogo a Data Protection Manager, tranne per il fatto che non ha supporto per i nastri, e si trova, può essere installato su una macchina virtuale e l'istanza SQL è locale alla macchina virtuale stessa. Anche in questo caso sull'Azure Backup Server posso installare un agente specifico e fare in modo che parli direttamente con il mio backup vault presente su Azure. Un'altra caratteristica dell'Azure Backup Server, a differenza di Data Protection Manager, è che ha un meccanismo di licensing differente. Data Protection Manager viene licenziato all'interno di System Center, Azure Backup Server invece no, ha un suo meccanismo di licensing. Oppure posso installare direttamente questo agente su una macchina Windows Server e anche qui in questo caso non ho un controllo centralizzato, ma la singola macchina con l'agente a bordo installato può essere salvato, può salvare dei contenuti sul backup vault presente su Azure. Allo stesso modo poi posso salvare non solo macchine virtuali on-premise, ma anche macchine virtuali presenti direttamente su Azure. Chiaramente poi il backup vault può essere replicato magari anche su region differenti in modo tale che ho una sicurezza ulteriore che quelli che sono i miei dati mantenuti su Azure per quanto riguarda long term retention vengono comunque replicati. Bene, la prima domanda che sorge spontanea è, bene, io ho un sacco di dati da proteggere, tutti questi dati in qualche modo devono essere trasferiti sul mio cloud. Bene, come avviene questo trasferimento di dati? Innanzitutto c'è un metodo molto efficace per tenere traccia di quelle che sono le modifiche che vengono effettuate sulla mia soluzione di backup. E quello che viene fatto è trasferire solamente i contenuti che vengono cambiati. Non solo, viene fatta una compressione. Tutto quello che viene trasferito verso Azure, verso la nuvola, è un contenuto compresso. Un'altra domanda che sorge spontanea è quella della sicurezza. Bene, tutti i dati comunque che vengono trasferiti sul mio Azure Backup, quindi sul mio Vault presente su Azure, vengono comunque tutti criptati. E chiaramente solamente l'amministratore è in possesso di una chiave per poter decriptare questi dati. Questo è sicuramente in ambito sicurezza molto importante. Considerate che se perdiamo questa chiave, chiaramente non ho più accesso in lettura a questi dati. Vedremo dopo, durante la demo, quando viene richiesta questa chiave e come è possibile poi eventualmente modificare. Parlavamo prima del supporto dell'Express Route. Che cos'è l'Express Route? È una tipologia di connettività, è una sorta di MPLS per quanto riguarda la possibilità di collegarsi ad Azure. Quali sono i valori aggiunti di questo tipo di connettività Express Route? Innanzitutto riesco a garantire degli SLA per quanto riguarda i backup molto superiori, riduco il tempo che è necessario per fare i backup, è una soluzione che mi può ridurre i costi e ridurre sicuramente anche la parte di RTO, perché è una connettività molto veloce e di conseguenza riesco a fare backup e anche il recovery in tempi molto più brevi. Bene, chiaramente abbiamo detto che vengono trasferite solamente quelli che sono i blocchi cambiati, ma ho sempre un processo di replica iniziale e questo processo di replica iniziale chiaramente dipende dalla quantità di dati che io devo andare a proteggere. Una possibilità per evitare di dover trasferire verso Azure tutti questi dati, quindi per minimizzare innanzitutto i tempi ma anche l'utilizzo della banda, posso evitare di trasferire questo backup iniziale su Azure tramite network, ma posso fare un offline initial backup. Anche in questo caso nella demo vedremo come è possibile fare questo tipo di approcciare questo tipo di scenario. I dati vengono salvati su disco, questi dischi, c'è una procedura da seguire, vengono poi inviati al data center di Microsoft e poi in quel caso non devo fare una replica iniziale perché i dati sono già stati trasferiti su disco, ma devo fare solo una replica differenziale dei miei contenuti. Quindi vado a portare su Azure solamente i contenuti che nel frattempo sono cambiati. E chiaramente questo riduce l'utilizzo della banda, aumenta, velocizza quello che è il processo di replica e chiaramente ho degli SLA migliori per quanto riguarda la parte dei backup. Iniziamo con la demo. La demo è, vediamo come Data Protection Manager si può integrare con Azure e qual è tutto il percorso che è necessario seguire per poter arrivare a un risultato finale, quindi poter avere i nostri dati protetti direttamente per quanto riguarda la long term retention su Azure. Bene, partiamo da quello che è il portale Azure. Il primo step per fare questo tipo di configurazione è andare nella console di Azure, nel portale di Azure, e nella sezione Recovery Service, creare un nuovo Recovery Service. Quello che devo fare è creare un backup Vault. Quali sono le informazioni che mi vengono richieste? Molto semplicemente, il nome di questo backup Vault e la region dove voglio creare questo backup Vault. Gli diamo un nome. E la region gli diciamo West Europe. Gli do l'ok e in questo caso vedete che è in fase di creazione il backup vault. Backup vault che sarà poi il repository che utilizzeremo da Data Protection Manager per trasferire i nostri contenuti. Una volta creato questo backup vault, mi verrà restituito quelle che sono le chiavi per poter accedere a questo backup vault, dovrò scaricare un agent specifico e posso farlo direttamente dalla console di Azure da installare sul mio server Data Protection Manager. Se vado all'interno delle proprietà di questo backup vault, vedete che molto semplicemente nella dashboard iniziale ho un riepilogo di tutte le azioni che posso intraprendere. E lo scenario che ci interessa per questa demo specifica è la protezione on-premise dei nostri workload. Quindi semplicemente proprio andiamo per passi. Scarico quelle che sono le credenziali del mio vault. Vedete che le credenziali del mio vault sono state scaricate e queste le darò in pasto successivamente al Data Protection Manager. Una volta scaricate le mie credenziali, cosa dovrò fare? Devo scaricare l'agente che vi dicevo prima. Questo, scusate. Parte download dell'agente, sono davvero pochi mega. E ne faccio l'installazione. Durante il processo di installazione di questo agente mi vengono chieste una serie di parametri. Il primo parametro che mi viene chiesto è come posso raggiungere dal mio server Data Protection Manager Azure. Vediamo intanto qual è. Vediamo la folder di installazione del mio agente, è una folder, una cache location, che viene utilizzato per tenere traccia di quelli che sono i file effettivamente salvati dal mio server Data Protection Manager. Ah, chiaramente qui la macchina su cui sto installando questo agente è la macchina su cui è installato anche Data Protection Manager. Come vi dicevo, mi vengono chieste le impostazioni del mio proxy, in questo caso ho accesso diretto verso Azure, quindi non devo passare tramite un proxy, ma qualora fosse presente un proxy, semplicemente vado a settare il flag, gli dico l'indirizzo alla porta ed eventualmente se è richiesta un'autenticazione gli passo le credenziali. Nel nostro caso non è necessario nessun proxy per accedere, e quindi vedete che il processo di installazione richiede il .NET Framework 4.5 che è già installato in questo ambiente, posso procedere con l'installazione. Conclusa l'installazione di questo agente, posso aprire quella che è la console di Data Protection Manager. Console di Data Protection Manager. E grazie al fatto che ho installato questo agente, avrò una sezione ulteriore per quanto riguarda la protezione online dei miei contenuti da Data Protection Manager. E proprio una rapida review di quella che è la console di Data Protection Manager. Anche in questo caso, rispetto alla console di Data Protection Manager 2012 R2, non sono state fatte grosse modifiche a quella che è l'interfaccia grafica. Quindi la console, chi ha già utilizzato DPM, si ritroverà in modo analogo tutti i componenti che già aveva. Abbiamo una sezione monitoring, dove posso vedere quelli che sono lo stato e tutti degli eventuali alerts presenti nella mia infrastruttura Data Protection Manager. Mi è fallito un determinato backup, un recovery point, posso andare a vedere i dettagli e capire perché questo determinato recovery point mi è fallito. Non solo, un'operazione interessante che per quello che ho potuto vedere è abbastanza unica di questo tipo di prodotto, è che in automatico, quando vedo i dettagli dell'errore, posso impartire in automatico anche già delle azioni per poter risolvere la problematica riscontrata. Mi fallisce un recovery point, è andato fuori linea il processo di sincronizzazione, mi viene proposto di fare una sincronizzazione. Vedo l'elenco di tutti i job, mentre invece nel tab Protection vedo tutte quelle che sono le risorse protette. In questo ambiente, un ambiente di demo, andremo a creare noi il primo Protection Group. Che cos'è il Protection Group? Il Protection Group non è altro che un insieme di risorse che voglio proteggere e per il quale vado a definire quando proteggere queste risorse, quanto mantenere queste risorse e che tipo di risorse sono. Andremo a crearlo proprio fisicamente, un protection group, in modo tale da vedere tutti quelli che sono i requisiti richiesti. Dopodiché c'è la sezione recovery. Una volta chiaramente che ho messo sotto protezione dei contenuti, da questa console vado a selezionare il recovery point da cui partire e faccio il ripristino delle mie risorse protette. Ho anche una ampia sezione per quanto riguarda la reportistica e la mia parte di management. Management che vedete dove posso vedere tutti eventuali gli agenti installati, il numero dei dischi, e in questo caso, trattandosi di un server Data Protection Manager, tra virgolette, full, vedo anche il supporto per le librerie, cosa che ad esempio in Azure Backup server viene rimosso. Questo è il componente che non è presente in Azure Backup Server. Quello che ci interessa a noi, però, è la parte di online. Se seleziono online, vedete che il menu cambia contestualmente e posso fare una registrazione. Ok, a questo punto cosa devo fare? Devo registrare il mio server Data Protection Manager verso Azure. Prima domanda, anche in questo caso, che ci viene fatta è: siamo sicuri? Non c'è nessun proxy da utilizzare? No, ok, quindi posso procedere. Dopodiché mi chiede: bene, tu vuoi salvare i tuoi contenuti su Azure, mi devi dare le credenziali del Vault per accedere poi a questo Vault su Azure. Gli do le credenziali del Vault, che sono quelle che ho scaricato in precedenza dal portale Azure. Ok, vedete che ha già, grazie a queste credenziali, riconosciuto quello che è l'ID della mia subscription Azure, che è questo, in quale region ho creato il mio backup Vault e il nome del mio backup Vault. Bene, ha tutte le informazioni necessarie per potersi registrare. Un aspetto importante è quello della gestione della banda. Chiaramente dal server DPM verranno trasferiti diversi contenuti verso Azure. È importante che questo tipo di traffico non impatti in modo troppo significativo sul mio utilizzo di banda. Quindi quello che posso andare a fare è selezionare quelli che sono i giorni lavorativi, selezionare le ore di lavoro, ad esempio, non so, dalle 9 alle 6 pm, e definire un utilizzo di banda massimo per quelle che sono, per quello che è la fascia oraria lavorativa e per quello che è la fascia oraria non lavorativa. Vedete che ho bande differenti e posso dirle, ad esempio, che no, in questo caso, ad esempio, la mia fascia work hours sono dalle 9 am alle 8 pm. A questo punto mi viene chiesto una directory all'interno della quale è possibile salvare, anzi viene utilizzata per salvare dei contenuti qualora io dovessi fare le operazioni di recovery. Una sorta di area temporanea in cui scompattare quelle che sono le attività e i contenuti necessari per poter fare il mio ripristino. Questo chiaramente è bene mantenerlo su un disco dati isolato, il più possibile capiente, chiaramente dipende dalla tipologia di contenuti che questo server DPM mi sta proteggendo, in modo tale che se decido di fare un recovery, ad esempio, di un SQL Server, i contenuti vengono temporaneamente estratti in questa directory. L'encryption. Come vi dicevo, tutti i dati che vengono salvati e trasferiti su Azure vengono trasferiti in un modo sicuro, criptato. Chi conosce questa chiave? Solamente noi amministratori. Quindi quello che posso fare, ad esempio, è generare una chiave. La chiave deve essere almeno 16 caratteri e è importantissimo salvare in modo sicuro quello che è questa chiave. Se dovessi perdere questa chiave, non ho più accesso, non ho più la possibilità di decriptare quelli che sono i contenuti salvati su Azure. Posso quindi fare un copy nella mia clipboard. E questa è la chiave che utilizzo per salvare e criptare i miei contenuti sul Vault di Azure. A questo punto parte il processo di registrazione. Cosa sta succedendo in questo momento? Sto registrando il mio server Data Protection Manager nella mia console di Azure, in modo tale da poter trasferire dei dati sul mio Vault presente su Azure. Il processo di registrazione tipicamente richiede pochi secondi, chiaramente c'è l'effetto demo, quindi qualche secondo in più sicuramente viene richiesto, e una volta registrato il mio server Data Protection Manager, accedendo a quello che è il portale di Azure, torno nel mio backup vault, quello appena creato, e sotto gli item registrati mi dovrei trovare Windows Server, anche il mio server Data Protection Manager. Attendiamo che completi questo processo di registrazione, dopodiché siamo pronti per iniziare a proteggere dei contenuti e per dirgli che questi contenuti possono essere mantenuti anche sul mio Vault Azure appena creato. Il server è stato registrato con successo, diamogli ancora alcuni secondi per completare il processo di registrazione. A questo punto mi aspetto che con tutta probabilità inizio a vederlo, vedete anche dalla console di Azure. Il mio server si chiama System Center SC2016-DPM ed è effettivamente registrato. Come vi dicevo, terminata la registrazione, andremo a inserire all'interno di un Protection Group. Protection Group è un insieme, abbiamo detto, di risorse protette da DPM, per le quali vado a definire uno scheduling di protezione e per quanto mantenere i dati protetti. Dopodiché le vado a dire che queste risorse voglio mantenerle anche su Azure e vediamo quali sono le domande che mi vengono richieste. Come vi dicevo, la parte di replica iniziale per contenuti di dimensioni grandi può avere un impatto sull'utilizzo della banda, chiaramente. Quello che posso fare è creare un backup offline di queste risorse, e c'è una procedura che è ampiamente documentata anche su TechNet che posso seguire per trasferire, quindi proprio fisicamente spedire i dischi che contengono questa replica iniziale verso il data center Microsoft, che decido che deve essere lui ad ospitare questo tipo di contenuti. La registrazione ci sta mettendo un po' più del solito, ovviamente, ma lasciamolo intanto lavorare. Sì. Ok, posso risponderti alla fine alla domanda? Ok, grazie. Allora, mentre qua li lasciamo terminare la registrazione dell'Azure Backup, proseguiamo con le nostre slide e parliamo di un argomento, dal mio punto di vista, molto interessante. Ah, facciamo prima un recap di quello che è l'Hybrid Cloud Backup Capability. Di fatto, la possibilità, data dei contenuti protetti da Data Protection Manager, di salvare, e per quanto riguarda la long term retention, e di mantenere i contenuti direttamente su Azure. Per quanto li posso mantenere? Posso arrivare fino a 99 anni, quindi posso mantenerli per 99 anni su Azure. Capite che il tempo probabilmente è ampiamente sufficiente per mantenere tutti i nostri dati a lungo. Parliamo ora di Data Protection Manager e della deduplica dei dati. Con Data Protection Manager posso proteggere chiaramente macchine virtuali. Le macchine virtuali possono essere salvati su SAN tradizionali, quindi sui CSV, oppure possono essere salvati su share SMB V3. Queste share possono essere esposte ad esempio da un cluster SOFS. Quindi tutti questi scenari sono scenari supportati per la protezione di Data Protection Manager, ma subentra un tassello importante, quello della deduplica. È bene dire che la deduplica, questo è vero anche nella versione attuale di Data Protection Manager, è un processo che non è integrato nella soluzione DPM, cioè non è che DPM è una propria soluzione di deduplica, ma si basa su quello che è la deduplica del sistema operativo. quindi Windows Server 2012 R2 ha il proprio processo di duplica, Windows Server 2016 ha il proprio processo di deduplica e DPM si appoggia a questa tipologia di deduplica. Come fare il deployment di Data Protection Manager con la deduplica? Fino all'ultimo update rollup, questo tipo di scenario era supportato se le macchine virtuali di DPM, venivano salvate su Share SMB. Quindi ho la mia macchina Data Protection Manager, si tratta di una macchina virtuale, la mia macchina Data Protection Manager ha dei VHD, questi VHD li appoggio su Share SMB U3 e su queste share abilito quello che è il processo di deduplica. Con l'ultimo update rollup, chiaramente ora è supportato anche se la deduplica viene abilitata per quanto riguarda storage locale. Questo è sicuramente una feature molto interessante. Come diceva, vi anticipava stamattina Daniele, per avere supporto ora per la versione attuale di Data Protection Manager bisogna necessariamente installare l'ultimo update rollup. Include un sacco di nuove funzionalità, include questo nuovo supporto per la parte di duplica, diverso bug fixing e quindi l'hanno messo come un requisito. Per avere supporto su Data Protection Manager è necessario installare l'ultimo update rollup. Quali sono gli statement di supporto per poter avere Data Protection Manager e la deduplica insieme? Di fatto lo statement principale è quello che quando ho dei carichi di lavoro intensivi per quanto riguarda Data Protection Manager, questi non si vadano a sovrapporre con quello che è il processo di deduplica. Quindi devo fare in modo che non ci sia mai o comunque quasi mai sovrapposizione tra il job di deduplica e i miei job di protezione dei miei dati. Il processo di deduplica, vi ho portato un caso reale, quello ad esempio di un nostro cliente, vedete che ci consente di risparmiare davvero una percentuale molto elevata di spazio disco. Chiaramente il processo di duplica dipende da una serie di fattori, dalla tipologia di dati che il nostro server Data Protection Manager sta salvando, così come anche quanto questi dati vanno ad essere modificati. Chiaramente quello che sono degli studi ci dicono che solitamente abilitando al processo di duplica si risparmia dal 30 al 90% dello spazio disco. Quello che vedete nella finestra sopra è una percentuale di duplica dal nostro cliente che va dal 60 al 70%, quindi comunque è un buon fattore di deduplica. Questa è la parte di reportistica, anche qui ho la possibilità di vedere quello che è lo spazio salvato abilitando la deduplica sui nostri server Data Protection Manager e abbiamo detto che la deduplica è attualmente supportata anche con l'attuale update rollup di Data Protection Manager, ma è altrettanto vero che con Data Protection Manager 2016 sono state fatte una serie di migliorie per quanto riguarda l'integrazione tra DPM e il processo di deduplica. Ad esempio, allo stato attuale è bene avere volumi che non superano una determinata dimensione. Questo verrà pressoché rimosso con la nuova versione di Data Protection Manager perché posso avere volumi fino a 64 terabyte. Non solo, hanno ottimizzato il processo di deduplica per quanto riguarda ogni singolo volume, può essere multithread il processo di deduplica. Posso scalare per quanto riguarda il livello di CPU, la memoria, gli I/O, quindi hanno davvero ottimizzato tutto quello che è il processo di deduplica e hanno anche semplificato quello che è il supporto, in modo tale che l'integrazione tra Data Protection Manager e il mio processo di duplica può essere fatto in modo più semplice. Al momento ci sono dei comandi PowerShell per abilitare il processo di duplica, per abilitare quelle che sono le finestre che io vado a definire come finestre di backup e dalla console di Data Protection Manager posso solo visualizzare queste finestre ma non posso andarle a configurare. Per configurarle devo necessariamente utilizzare PowerShell. Torniamo rapidamente nell'ambiente demo e andiamo a creare un nuovo protection group. In fase di creazione del nostro protection group, schermata generale che mi dice quali sono gli step che devo seguire per creare il nostro protection group, mi viene chiesto come prima cosa se voglio proteggere dei sistemi server oppure dei sistemi client. La differenza principale è che chiaramente i sistemi client non sempre sono raggiungibili proprio per la natura del sistema, mentre tipicamente un sistema server è sempre attivo sulla nostra rete. In questo caso vado a selezionare un sistema server e gli vado a dire che tipo di dato voglio salvare, voglio includere all'interno del mio protection group. Gli vado a dire che voglio inserire ad esempio il nostro SQL locale alla macchina. Voglio proteggere il nostro SQL. Procedo e a questo punto mi viene chiesto il nome del protection group. A questo punto vedete che mi viene chiesto dove voglio mantenere i dati per quanto riguarda la short term protection e tipicamente vengono mantenuti sul sistema disco, quindi su dischi locali, e una volta registrato il nostro sistema su Azure in modo corretto, avrei avuto la possibilità anche di mantenere la nostra protezione direttamente sul Vault Azure creato in precedenza. Quindi senza per forza dover utilizzare il supporto Nastri per quanto riguarda la long term protection. Vado avanti, mi viene chiesto, vi ho fatto una serie di domande su quelle che è quanto tempo voglio mantenere i dati per quanto riguarda la protection short term, per quanto riguarda l'allocazione dello spazio disco, vedete che ho a disposizione un disco da 500 giga, mi fa un calcolo su quelle che sono le risorse che io sono andato a mettere sotto protezione per capire quanto spazio disco lui mi deve allocare. E gli vado a dire chiaramente se fare ora il primo processo di replica oppure se posticiparlo successivamente. Allo stesso modo, una volta che io ho abilitato anche l'integrazione con Azure, gli posso dire bene, per quanto riguarda il nostro, la nostra protezione verso Azure, inizia subito il processo di sincronia oppure fai inizia l'offline backup. Cosa vuol dire? Che faccio un recovery point delle mie risorse che sono andato a mettere sotto protezione in modo locale alla macchina, questi dati li prendo, li metto su un disco, seguo tutta una procedura step by step in modo tale che questi dati vengano ad esempio criptati utilizzando BitLocker, in modo tale che se per caso in fase di spedizione il mio disco viene perso non è possibile accedere al contenuto, e una volta spedito il disco mi viene caricato poi su Azure il contenuto, in modo tale che io dovrò fare il trasferimento solo di quelli che sono i contenuti cambiati nel frattempo. Anche qui seleziono quelle che sono le opzioni relative al consistency check, quindi gli dico di farlo ad esempio quando la replica del mio dato diventa non consistente, gli dico di fare in automatico un consistency check. A questo punto mi fa un summary di quello che è il mio protection group, di quelle che sono le politiche che sono andato ad impartire per quanto riguarda la protezione, ad esempio di questi database, ogni quanto viene fatto il backup short term, magari se abilitare o no la parte di backup direttamente su Azure o su Nastro, e quindi qui è una sorta di review. A questo punto ho un create group e mi inizia il processo di creazione per quanto riguarda questo protection group. In questo momento in poi questo tipo di risorse sono sotto protezione di Data Protection Manager. Abbiamo visto quelli che sono gli improvement per quanto riguarda l'integrazione tra la duplica e il nostro sistema Data Protection Manager. Ho concluso per quanto riguarda questa sessione.